Ciao ragazzi, Luca da Milano. Io penso che sì, abbia un chiaro ed evidente ritardo atletico. Questo è dovuto sicuramente al fatto che non si è fermato un attimo e l'Olimpiade con la sua nazionale ha influito, ma sicuramente ancor più l'infortunio. Va recuperato perché è il miglior centrocampista della rosa del Milan, va recuperato quanto prima. Sicuramente c'entra anche la questione contrattuale, però qui bisogna anche dire e che non si portano i giocatori a scadenza, o si vendono prima o si rinnovano, e ha ragione da vendere Massimo Brambati quando da questo punto di vista attacca i dirigenti del Milan. Ciao.
Ciao Luca, il punto di vista di Luca al 331-8200-213. Stiamo entrando così nel momento dei forum, dei dibattiti. Partiremo con le due milanesi per quanto riguarda appunto le due uscite di ieri in Champions League. Poi più tardi andiamo anche sulle squadre che giocheranno questa sera, rispettivamente la Juventus e l'Atalanta.
L'Atalanta, sì.
Quindi tanti temi. Poi naturalmente attenderemo anche le varie conferenze stampe. Tra poco prenderemo un passaggio anche di Spalletti, più tardi un passaggio di Sarri. Quindi andremo a parlare anche di Napoli-Lazio, uno sguardo anche alla Roma. Non sentiremo Mourinho perché parla più tardi, quindi lo sentirete nel corso della serata all'interno di Stadio Aperto, subito dopo di noi alle ore 17. Dunque, ci sono gli
Sono
ospiti?
pronti,
Sono
sì,
prontissimi.
li
Allora
possiamo salutare e
partiamo.
presentare. Fabio
Vai.
Ravezzani, buon pomeriggio.
Direttore, ciao
Ciao,
Fabio.
buongiorno a tutti.
Ciao Fabio, ben trovato.
Poi è con noi Antonio Paganin, buon
Ah, grande
pomeriggio.
Ciao, buongiorno,
Ciao
buon
Antonio,
pomeriggio a
ben
tutti.
trovato.
E Stefano
Ciao,
Guoghi, buon pomeriggio.
buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao Stefano, ben trovato anche a te. Allora,
Ciao,
concentriamoci, direttore, partiamo da quello che abbiamo visto rispettivamente. Prima Milan e poi Inter. Partiamo dal Milan, visto che è un po' l'ultima partita, le tante polemiche. Insomma, qualcuno adesso ha sollevato anche il problema che oltre al discorso contrattuale, un che sì che non è più brillante come la passata stagione. Chi dice che sono problemi fisici, chi dice invece che forse questa questione contrattuale può influire in qualche maniera. Insomma, abbiamo visto gli errori arbitrali. Su chi punti il dito, Fabio? Nel Milan.
Ma io, guarda, caschi male con me perché la partita non l'ho vista.
Ah,
Ho visto
beh,
gli episodi,
sì.
ho visto tutto il Milan, però fino a ieri ho visto quindi anche cosa ha
Sì.
fatto Kessié, su Kessié il problema è complesso, è spinoso. È evidente che c'è un calo di rendimento che secondo me è inusuale, perché è vero che lui ha fatto tante partite in questi anni, però è altrettanto vero che è un giocatore mostruoso dal punto di vista atletico, quindi non è credibile che lui abbia avuto solo un calo fisico, che pure si vede nei fatti. E evidentemente c'è anche qualcosa di psicologico, di nervoso. Io credo che il mancato rinnovo del contratto abbia portato forse anche a un irrigidimento da parte di Kessié, perché sai. Noi la vediamo sempre dal punto di vista della società, che è anche giusto per certi versi, però anche il calciatore che si sente importante e che poi vede che magari Ibrahimovic guadagna 7 milioni e mezzo, non gioca mai, e lui che ne chiedeva 6 si è sentito rimbalzare, magari non entra con lo spirito giusto. Per quanto riguarda invece il discorso arbitrale, ho visto gli episodi, io l'ho scritto e lo confermo, secondo me. Un arbitro che alla mezz'ora del primo tempo lascia in 10 una squadra e gli dà un rigore contro a tempo scaduto deve essere non certo di più, deve prendere delle decisioni inoppugnabili, perché è talmente condizionante e pesante questo tipo di decisione che se tu lo fai a cuor leggero dimostri di non essere un buon arbitro. E secondo me, beh, il rigore poi si è visto, ha sbagliato se vogliamo anche più il barista dell'arbitro
Dell'arbitro,
turco,
sì.
Shakir, come si chiama. Però anche sull'espulsione di Cassio l'ho vista, l'ho rivista, insomma, tu un secondo giallo lasciare in 10 per un fallo di questo genere, no, non lo devi fare. Quindi è stato determinante. Secondo me, quando un arbitro prende in una partita contro la stessa squadra due decisioni sbagliate così importanti, non può non essere quello che condiziona
Ma era da
l'intera
giallo quello il fallo di Cassio, era
Secondo me,
ammonizione.
personalmente ti dico, più no che sì, ma soprattutto se il secondo giallo, ma se fosse anche più sì che no. Se fosse anche più sì che no, che sai, sono valutazioni che fa ognuno, e tu prima di proprio tirarlo fuori, quindi espellere il giocatore, devi avere una certezza assoluta di quello che sta facendo. Quante volte abbiamo visto grandi arbitri, giustamente, sul secondo giallo ogni tanto sorvolare, anche se il fallo era al limite. Ecco, questo un grande arbitro dovrebbe farlo, non l'ha fatto invece Cecchino.
Stefano Cuochi, vengo da te. Mi ricollego un attimo a questa cosa, poi dai il tuo pensiero naturalmente sulla partita. La dinamica della situazione di Kessié, come la ritieni? Perché a presa diretta lui arriva comunque da dietro come un treno e travolge l'avversario. La dinamica poteva, diciamo, far pensare anche al giallo, oppure no, come diceva Fabio. Tu che ne pensi? Da giocatore, ecco.
Ma io penso che il modo di giocare di Kessié è quello, quindi chiaramente è un modo di giocare sempre al limite, che ogni tanto purtroppo porta a questa situazione. Sono del parere che non è tanto perché era il secondo giallo, perché era il trentesimo nel primo tempo, per me non era un fallo da ammonizione, ecco, quindi indipendentemente che ne avesse già uno o no, questo è il mio giudizio sull'episodio.
Ok, Antonio Paganin?
Secondo me è proprio un problema arbitrale. Se ci fosse stato Oliver, per cui il campionato inglese, non l'avrebbe richiamato verbalmente, ammonendolo, che al prossimo eventualmente sarebbe stato sanzionato. La difficoltà è che un arbitro turco non ha all'interno del suo campionato quel tipo di dinamica, perché vanno un quarto all'ora. Qui è molto più rapido, per cui probabilmente non legge o percepisce che generalmente i pestoni tendono un pochino a sanzionarli, ma non era una dinamica, come è stato detto anche dagli ospiti prima, non era, a mio modo di vedere, una sanzione da dare, indipendentemente dal trentesimo o quarantesimo, perché si sono viste anche altre sanzioni date nei primi 20 minuti, però chiaro per falli ben più gravi. Non esiste, a mio modo di vedere, che non puoi alterare una partita, perché se uno fa fallo, va fallo, perché si può dire che sì, doveva essere un pochino più, fra virgolette, intelligente e meno irruento nell'andare ad affrontare l'avversario. Premesso questo, ripeto, c'è difficoltà, e mi ricordo ancora quello che disse Collina tempo fa: gli arbitri delle federazioni minori hanno più fatica ad arbitrare queste partite di alto livello, perché il ritmo è nettamente superiore a quello che loro trovano in campionato.
Beh, questo pure è una chiave di lettura che ci potrebbe stare. Un altro giro sul Milan a questo punto, quante possibilità,
quanto si complica, anche
si è complicato,
sì,
quanto
il cammino dei rossoneri, e quante chance invece ha la squadra di Pioli per provare a superare questo girone di ferro.
Stefano Cuochi, parto da lì.
Ma io non mi ricordo che l'Atalanta 2 anni fa, dopo le prime 3 partite, era 0 punti e si è qualificato, quindi da questo punto di vista le possibilità ci sono. E come? La rabbia è che dopo una prestazione del genere, e dopo anche una, secondo me, una discreta prestazione a Liverpool, ti ritrovi a 0 punti, e questo non è una buona cosa dovendo recarti, esempio, a Madrid. Però è chiaro che il Milan paga anche un po' di esperienza, la gioventù, tante cose, ma credo che la società, l'allenatore, da questo punto di vista siano ancora molto, siano contenti e convinti di potercela ancora fare.
Stefano, che ha sbagliato qualche cambio a tuo giudizio? Pioli, qualcuno prima ci diceva forse nei cambi si è fatto, ad esempio Giroud, criticavano l'ingresso in campo di Giroud per Leao.
Ma io, essendo un ex giocatore, un allenatore, mi diventa difficile criticare, perché dopo sono tutti bravi. È chiaro che secondo me non ha sbagliato assolutamente i cambi, ci potevano stare benissimo, e lui dalla panchina è sicuramente c'ha un sentore migliore da quelli che guardano e giudicano il giorno dopo. Ecco, io credo che non sia certamente dipeso da quello il risultato finale, ma Pioli ha fatto quello che riteneva giusto, e io sono d'accordo con lui.
Fabio Ravezzani?
Non, come dicevo, non posso giudicare nello specifico. Se invece la domanda è sulle possibilità,
sì,
del Milan,
sì.
Io ho detto l'altro giorno, facendo arrabbiare i miei giornalisti di Fede Nerazzurra, che per il Milan comunque sarebbe stato un trionfo, no? Nel senso che non ha nessun tipo di pretese, e quindi se anche arriva terzo o quarto va bene, a differenza dell'Inter, che non può sbagliare per l'ennesima volta invece la qualificazione. Mi preoccupa però un fatto, soprattutto la Champions è fatta di momenti, questo è il momento ideale per affrontare l'Atletico Madrid, e ha sprecato una grande occasione, causa anche che sì, causa l'arbitro, Non so se la partita di ritorno troverà ancora un Atletico così dimesso, perché anche il campionato sta andando male. E quindi comunque vada, insomma, che mi arrivi terzo o quarto, ha giocato un buon calcio, esce a testa alta, non farei grandi problemi. Ecco.
Non faresti grandi problemi. Antonio Paganin.
Al 70% di possibilità di passare, nel mio modo di vedere.
70%?
Sì. Ma noi sottovalutiamo una cosa: i primi 30 minuti non c'è stata partita.
Vero.
La partita si è alterata nel momento in cui c'è stata, ripeto, l'espulsione che ha alterato gli equilibri, ma i primi 30 minuti non c'è stata partita.
Io sono d'accordo.
Sarebbe si fa gol, si trovano sul 2-0 dopo 20 minuti. Possiamo discutere, sentivo, su trovare
per me la partita ma... cambia sull'espulsione, parliamoci chiaro. Poi dopo è chiaro che ci sono gli errori dell'arbitro dopo, però lì cambia proprio la partita.
No, ma è quello che fa propendere sul fatto che il Milan ha più alte possibilità, perché l'Atletico, ripeto, non penso che in un mese, 40 giorni, cambiano completamente le dinamiche di una squadra. Se una squadra è in difficoltà, in 40 giorni non cambia l'atteggiamento, è molto più lento il cambiamento, per cui non ho questo tipo di impressione. Se il Milan vince le due gare con il Porto, come penso vincerà, rischia di trovarsi alla partita decisiva con l'Atletico con un punto di vantaggio. Diventerà proprio importante, molto importante, la penultima partita giocata in casa con Liverpool, ma troverai molto probabilmente un Liverpool che avrà già centrato la qualificazione, per cui hai anche la possibilità teorica di poter andare a Madrid con il vantaggio di un punto. Lì nasce il mio ottimismo.
Tu ottimismo. Bene. Allora c'è una domanda per il direttore, sì. Da un ascoltatore audio, mi dicono in cuffia, la facciamo sentire, poi andiamo all'Inter. 331-82-0013, vai.
Ciao ragazzi, io avrei una domanda per il direttore Ravezzani riguardo al contratto di Kessié. Maldini recentemente ha detto che è un anno e mezzo che parlano con il giocatore e con il proprio agente, ma non riescono a trovare un accordo. Ora dico io. Allora, se è un anno e mezzo che non riuscite a trovare un accordo, perché allora non lo vendete al mercato che ormai è chiuso dal 31 agosto e quindi racimolate qualche soldo? Cioè, solo uno stupido, passatemi il termine, non riesce a capire che se non riesce a trovare un accordo dopo un anno e mezzo, la strategia del proprio agente di che sia è quella di portare il calciatore a parametro zero. O sbaglio, direttore?
Direttore!
Ma intanto allora io non so quanto siano stupidi i dirigenti del Milan, non mi permetto di dirlo. Dico che un manager intelligente e che ha un portafoglio non troppo gonfio, come il caso del Milan, rinnova il contratto al momento giusto, e il momento giusto non è mai a un anno dalla scadenza del contratto, soprattutto se il giocatore sta andando bene. Il momento giusto è quando tu gli rinnovi il contratto dopo due anni, glielo prolunghi, e il Milan non è stato capace di prolungarlo a nessuno al momento giusto, quindi o non avevano capito il valore dei loro giocatori, può darsi, oppure si sono distratti. Poi al Milan ti dicono però sai, abbiamo cambiato tanti direttori generali, poi è arrivato Boban, poi è andato via Boban, prima c'era Leonardo, e però questo non basta a giustificare la società. È chiaro che questo è stato un errore, è chiaro che il Milan ha puntato, secondo me, guarda, mi spingo lontano, sul cavallo sbagliato, perché c'è stata questa beatificazione di Ibra, che ha continuato a fare il bello e il cattivo tempo, andare a Sanremo, va via con la sua nazionale, non gioca, ha fatto 60 minuti dall'inizio della stagione, no, o 30, quanti ne ha fatti, e prende 7 milioni e mezzo senza colpo ferire. È normale che gli altri compagni di squadra, così con più qualità, dicano ma allora anch'io, e il Milan ha sbagliato gravemente questa strategia.
Sì, guarda, poi Fabio, tra l'altro tante sono le gare che il Milan ha giocato senza Ibra e comunque i risultati li ha fatto.
Ma loro dicono che Ibra dà la determinazione, eccetera. Allora, che te ne fai di Pioli?
Ma mi sembra una narrazione molte volte che va oltre la realtà. Io ho questa sensazione, rispettando naturalmente poi chi la pensa diversamente, ci mancherebbe. Però questo fatto che grazie a lui si è alzato lo spessore del carattere, io sinceramente
l'epica di Ibra.
Cosa proprio di questa grandezza, no? Che molte volte lo riscontriamo anche, per esempio, anche con Mourinho. Sento delle cose incredibili, che ha alzato lo spessore, la mentalità, poi per carità può essere anche vero, io adesso non lo so perché dovremmo essere dentro lo spogliatoio, però molte volte mi sembra ci sia un po' una narrazione che va oltre la realtà. Che ne pensi, Stefano Cuochi? Poi andiamo all'Inter, voglio sentire Antonio. Stefano, sei d'accordo con questa riflessione che faceva il direttore?
Ma io credo che Ibrahimovic sia stato molto molto importante nella prima fase per la crescita sicuramente di giocatori che avevano bisogno di una guida. Poi dopo qua stare a sindacare che guadagna 7 milioni, gioca poco, eccetera, eccetera, adesso lo so anch'io. Io penso che da dirigente avrei cercato di rinnovare il contratto di Ibra, chiaramente a cifre probabilmente diverse, e nello stesso tempo avrei cercato, cercherei di rinnovare a tutti i costi il contratto che sì. di Kessie. Però questo dipende da tante cose, perché non conosciamo bene questa società da questo punto di vista, gli input che hanno i dirigenti verso certe situazioni, quindi è abbastanza difficile dare un giudizio definitivo. Chiaramente adesso che Ibra non sta giocando, anche se è vero che ha giocato solo 30 minuti, però è riuscito lo stesso a segnare, vuol dire che le potenzialità ci sono. Poi dopo tutti i giocatori pensano di essere più bravi di altri e chiedono determinate cifre. Io userei anche un altro tipo di giudizio. Sfruttiamo i giocatori fino a quando ce l'abbiamo, ecco. Quindi se poi che sì non vorrà rinnovare o avrà altre pretese, lo facciamo giocare cercando che dia il meglio possibile come ha dato fino adesso, fino alla fine poi si vedrà, ecco. Non starei qua a fasciarmi la testa per tante cose. Abbiamo visto con Donnarumma che si sono fasciati tanto la testa, poi alla fine hanno trovato un portiere veramente molto 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 bravo. A centrocampo adesso Tonali sta facendo veramente molto molto bene, quindi vediamo un po' come sarà la situazione. Però è un compito non facile con una società di un certo tipo, perché è una società un po' particolare, quella del Milan, lo sappiamo tutti, è un fondo, non è rappresentato da determinate persone che hanno interessi se non quelli di guadagnare, di fargli evitare il prezzo della società per poi prima o poi venderla, quindi diventa difficile.
Vabbè, pure questo ci sta sì. Con osservazione. Antonio, che succede all'Inter in Champions? Zero gol fatti, ne fa 20 in campionato, una macchina esatto. da guerra in campionato.
Come si spiega questa
poi
differenza?
Poi in Champions si spegne
anche,
tutto,
no?
Non segna.
È il profilo internazionale che manca, ma manca da parecchio.
Ma manca a chi? Ai giocatori o all'allenatore?
No, ma manca come idea. Ripeto, io sono sempre di un'idea. A livello europeo squadre che giocano 3-5-2 hanno fatto sempre fatica a vincere, e a livello europeo che tu incontri lo Shakhtar, Real Madrid o il Manchester City e Paris Saint Germain, è chiaro che il livello si alza e cambia completamente dal mio punto di vista proprio la dinamica della costruzione dell'idea calcistica per poter vincere ad alto livello. Io rimango di quell'idea lì. E premesso questo, qualche avvisaglia però c'era già stata nell'Inter, perché io curioso stanno un po' scemando quelle che erano le tracce calcistiche dell'anno scorso, hanno preso piede quelle che ha portato Inzaghi, ma non è più l'Inter dell'anno scorso, al di là che De Zerbi ha detto che è cambiata, è più forte a livello mentale, ma sono completamente cambiate, la costruzione dal basso è diventata molto più blanda, le linee che proprio prima venivano fatte in maniera automatica, per cui con l'interno che si apriva la palla andava direttamente sulle punte, sono completamente sparite. È chiaro che sono degli interpreti differenti, però può succedere come è successo ieri sera, ma una avvisaglia c'era stata anche nella prima ora a Firenze con la Fiorentina, poi è stata un po', diciamo così, ridimensionata dalla seconda parte quando la Fiorentina è rimasta in 10 e l'Inter è riuscita a ribaltare il risultato. Ma io ho ancora presente la prima ora fatta dalla Fiorentina. La Fiorentina l'aveva messa un po' già a nudo quello che erano le prime avvisaglie di problematiche.
Hai capito? Cioè, tu dici sta praticamente sparendo tutto quello che aveva costruito Conte.
Sì, perché di solito ci mettono 2-3 mesi a sparire le tracce.
La famosa onda lunga
è già finita, insomma, secondo te?
No, non è che è finita, però è chiaro che chi arriva porta delle idee differenti, ma anche il modo di gestione.
Certo.
Proprio caratterialmente, fra Conte e Inzaghi c'è un abisso. Senza tirare in ballo lo spot pubblicitario che fanno su un canale dove trasmettono le partite della Champions.
Ma possiamo dirlo, Sky, tanto.
Esatto, ma lui è così, per cui ti tiene sistematicamente fino quasi all'esaurimento, passami il termine, nervoso calcistico, perché ti tiene lì sul pezzo. Non ho quell'impressione che adesso calcisticamente l'Inter è una buona squadra, cioè è rimasta una buona squadra, ma è molto più leggera, mentalmente molto più leggera, e anche ieri sera, ripeto, al di là di aver avuto occasione perché i giocatori li ha, però ripeto, è stata in balia del palleggio dello Shakhtar, cosa che non vedevo da tanto tempo io.
Direttore Ravezzani.
No, no, è vero, è interessante quello che diceva Paganini. Mi pare però che dobbiamo anche fare un ragionamento sulla qualità degli interpreti. Cioè, un conto è avere Lukaku e Lautaro, che per me era la miglior coppia gol d'Europa. Io mi permetto di dire questo, magari per voi esagero, ma siccome la coppia d'attaccanti più forte in Europa era Lukaku, che è il leader del Belgio, Lukaku il leader dell'Argentina, quindi non stiamo mica parlando di due qualsiasi. Se tutti presenti, e cosa significa questo? Che quando va male uno, nel peggiore delle ipotesi, magari va bene l'altro. E questo vuol dire tanto nel calcio, cioè avere il fuoriclasse. Se tu in squadra hai 3-4 fuoriclasse, ti puoi permettere che se due sono spenti ne basta uno e mezzo acceso e fai la partita. Dzeko è quella roba lì, cioè all'età che ha è un bravissimo interprete, ma non possiamo paragonare il peso specifico nell'attacco di Dzeko con quello che aveva Lukaku. E poi aggiungo un altro problema, il centrocampo, perché tu hai preso Çalhanoğlu e poi l'hai messo in panchina e giochi con Vecino, che era anche per ragioni fisiche la riserva della riserva. Allora, se tu vai nella stessa città, nello stesso turno di Champions, contro una squadra diciamo analoga, no? Lo Shakhtar, vabbè, ha cambiato allenatore. Un conto è presentarti con Eriksen, Lukaku e Hakimi. Un altro è andare lì con Dzeko, Vecino, senza contare che o Dumfries, senza contare che poi le alternative per l'Inter sono, insomma, Correa non ha inciso quasi per nulla. Sanchez mi sembra un ex giocatore. A me pare che l'Inter abbia disinvestito. E dove lo vedi subito il disinvestimento? In Europa.
Ah, Cuoghi, sei d'accordo?
Allora, secondo me gli ha fatto due o tre precisazioni. Se il 3-5-2 non sia valido, può anche essere, ma mi sembra che l'anno scorso il Chelsea abbia vinto la Champions League con il 3-5-2, quindi con la difesa 3, se non ricordo male. Secondo, si parla 3-4-3. Tanto
3-4-3.
Sempre 3, la difesa 3. Voi parlate sempre della difesa 3, non tanto per l'attacco a 3. Poi
sì, giusto, Conte, corretto.
Ecco, Conte ha dato qualcosa che Inzaghi non ha dato. Mi sembra che Conte in Europa non abbia fatto questa grandissima figura. Con degli interpreti, come dite, anche avete detto,
superiori, adesso, superiori.
Nettamente, da quello che sento dire, nettamente superiori a quelli che ci sono. Allora bisogna che troviamo però una via di mezzo.
Abbiamo perso Stefano.
Non lo sentiamo più.
Stefano, che ti succede? È caduto tutto? Ci sei? Cioè, lui diceva giustamente che, insomma, che però Conte c'aveva dei giocatori ancora più forti. Se è vero che ha disinvestito, come diceva Ravezzani, in Europa, e si vede, cioè l'Inter si vede in Europa, però Fabio, è pure vero che l'anno scorso c'erano giocatori ancora più forti, non è che si sia fatto meglio, insomma.
No, no, ma Conte è stato un disastro in Europa. Cioè, sì. a me dà un po' fastidio, ecco, tu parlavi di narrazione, no? Sì. Conte è Mandrake, bravissimo, un fenomeno.
No, quelle Allegri Mandrake, c'è la mossa, guarda che c'è una mossa, c'è la mandragata stasera.
Che mosse.
Noi dobbiamo dire la verità è che Conte in Europa con l'Inter ha fatto 2 anni, 2 volte schifo, è inutile che ci giriamo intorno. Certo. E aveva una signora squadra. Allora, no, con questo però attento, non voglio sminuire Conte, Conte ha fatto benissimo in Italia, ma in Europa è stato un disastro, ed è stato un disastro Conte con tutte le squadre con cui si è presentato, anche fior di squadre, la signora Juventus, un signor Chelsea, quindi c'è delle responsabilità evidentemente dell'allenatore in questo, bravissimo, 10 lode in campionato, 4 in Europa.
Abbiamo ripreso Stefano, così conclude il concetto, Cuoghi, prego Stefano.
No, stavo dicendo che si enfatizza troppo su certe cose, però ci sono delle contraddizioni importanti. Ribadisco, Conte in Europa ha fatto male, con dei giocatori, come dite voi, nettamente superiori a quelli che ha adesso Inzaghi, e quindi non mi sembra che questa sia la differenza. Io, come ribadisco sulla difesa 3, quello che conta sono sempre gli interpreti. Se c'hai dei giocatori forti vinci, se c'hai dei giocatori meno forti puoi farli girare come te pare alla fine. Sì, puoi fare delle volte bella figura, belle partite, ma alla fine non vinci niente, qualche poco da girarti attorno. Vediamo che le squadre che vincono hanno solo dei grandi giocatori, certo, non hanno dei giocatori mediocri o di media levatura, questo è poco ma sicuro.
Sentite, vi sto per salutare, però ve la faccio questa domanda al volo, perché con l'onora poi ci andiamo nel pomeriggio, che è la partita della Juventus, sì, no? Che giocherà proprio al volo.
Contro
vi aspettate
Chelsea.
qualche mossa strana, perché insomma Allegri dice...
Beh, le parole lasciano spazio.
Può essere che stravolga la squadra, mi è venuta un'idea strana mentre venivo allo stadio, ho pensieri un po' confusi, vedremo.
Quale può essere l'idea strana?
Dai, un giro al volo, Allegri. Fabio.
No, qualunque essa sia mi inquieta, nel senso che un allenatore che la presenta così mi terrorizza, no? Dice, stavo venendo, adesso stravolgo tutto, ho avuto un'idea, ammazza come sei messo male, mi vorrebbe da dire.
No, ma questa è una furbata, dammi retta, Fabio. Antonio!
Va bene tutto, basta che non riveda Danilo a mezzo al campo, che onestamente anche se non...
chissà.
Però penso che è un... sempre tattica, dai, cioè, sta benissimo di essere chiaramente in difficoltà,
è un ottimo comunicatore
davanti.
Dai, è un ottimo,
sì,
comunicatore,
esatto. È un fa un po' parte del personaggio, dai.
Fa un po' parte del personaggio. E Guoghi? Stefano?
Io ho giocato assieme ad Allegri. Allegri è uno che è avanti da questo punto di vista, dal punto di vista comunicazione, anni luce rispetto a tanti altri, quindi se la gira come vuole lui.
È tattica comunicativa questa, dai Stefano.
Può parlare tutti in maniera molto tranquilla.
Ma che Juve ti aspetti?
La Juve in difficoltà, si vede che è in difficoltà dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della condizione aperta, e poi quando il momento vedi che è brutto, perdi Dybala, perdi Morata, quindi è chiaramente un momento non buono, è una partita complicatissima, anche se loro manca un giocatore, Kanté, che è veramente importantissimo, però credo che sulla carta in questo momento, poi spero di sbagliarmi, il Chelsea sia favorito.
Va bene,
posso dire una cosa, per certo. Me è una fortuna che abbia perso Dybala e Morata, una grande fortuna, un colpo veramente. Certo, ma te lo spiego, perché nessuno potrà dirgli niente se va male, e perché finalmente potrà provare dei giocatori che lui normalmente non fa giocare e che potrebbero alla lunga dimostrarsi invece importanti. Quindi lui oggi, chiunque faccia giocare lì davanti, diciamo la verità che Morata e Dybala sono stati in campo e la Juve è andata male. La Juve con Morata e Dybala ha perso, ha pareggiato, insomma non è che sono stati la garanzia di grandi successi. Quindi questo gli mette l'animo tranquillo se stasera dovesse andare male. Nello stesso tempo, se dovesse andare bene, o comunque facendo quelle l'idea che ha avuto lui, poi non so, avrà più spazio all'inizio Kane, giocherà con il falso 9 Bernardeschi, insomma, può essere anche in realtà un'opzione che lui trova per caso, come spesso accade agli allenatori, che ne dicano, e che magari gli è utile per il futuro. Quindi non la vedo così male questa situazione.
Va bene, staremo a vedere. Fabio, direttore, grazie, ti seguiamo sempre. Tele Lombardia, Top Calcio 24, ricordiamo anche la possibilità di rivederci in replica la mattina. Grazie come sempre al direttore,
a
presto, buon lavoro Fabio come sempre. Grazie anche a Stefano Guoghi, grazie Stefano, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Antonio, ti possiamo rubare qualche altro minuto?
Certo, volentieri.
Allora andiamo in pausa e torniamo.